Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. Con la nota 99 di AIFA, anche i medici di medicina generale possono prescrivere le nuove associazioni di farmaci contro la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Nicola Casella ne ha parlato con Claudio Micheletto, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'azienda ospedaliera integrata di Verona.
Dal 1 settembre 2021, con la nota AIFA 99, sono entrate in vigore le nuove regole per la prescrizione della terapia inalatoria contro la BPCO. Cosa questo voglia dire concretamente? Lo abbiamo chiesto al dottor Claudio Micheletto di Verona, qui a Milano, in occasione dei lavori del 22esimo Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana. Cosa dice in effetti la nota AIFA 99 e quali sono i farmaci coinvolti?
Allora, innanzitutto la premessa è corretta, è solamente riservata alla BPCO, perché a volte vedo che c'è anche un po' di confusione nei confronti dell'asma. La nota 99 intende normare la prescrizione di tutti i farmaci inalatori relativamente alla BPCO. Innanzitutto parte da un principio che sembrerebbe anche semplice, ma che fino adesso non è sempre stato rispettato. Per la prescrizione di un farmaco serve una diagnosi. Quindi la nota 99 va applicata a tutti i farmaci dopo una corretta diagnosi spirometrica, che prevede il famoso rapporto fisso FV1-FVC inferiore al 70% e una successiva definizione del grado di ostruzione in base al valore del FV1. Sostanzialmente cancella un piano terapeutico, che è quello dei LABA-LAMA. Rimane un unico piano terapeutico, è quello della triplice terapia, che è riservata agli specialisti. Diciamo che l'altro aspetto importante, su cui possiamo anche discutere se sia effettivamente corretto, ma ha dei valori importanti secondo me, è che anche individuerebbe dei pazienti di gravità diversa per restituirne una parte sul territorio e una parte dello specialista. Mi spiego meglio. La nota direbbe chi ha un FEV1 superiore al 50% dovrebbe essere gestito sul territorio, chi ha un FEV1 inferiore al 50% dovrebbe essere gestito dallo specialista. Questo per dire che sarebbe importante stratificare i nostri pazienti, interagire con i medici di medicina generale e insieme definire qual è il paziente, ad esempio da triplice terapia, che è un paziente grave, frequente riacutizzatore, che dovrebbe andare spesso in ospedale e gestito, diciamo, in strutture specialistiche, rispetto a pazienti con minore gravità che dopo una diagnosi corretta potrebbero essere seguiti per il follow-up anche con spirometrie semplici eseguite nel setting della medicina generale. Quindi non è solo un problema di prescrizione di farmaci, ma una vera rivoluzione, perché dà anche delle indicazioni gestionali, tentando di evitare che tutti i pazienti BPCO vadano a finire in ospedale per non intasarli eccessivamente e dare anche una dignità importante sia dal punto di vista diagnostico che di follow-up ai colleghi della medicina generale.
Ecco, dottor Micheletto, lei lo ha già in qualche modo anticipato, ma volendolo, diciamo, a livello operativo distinguere tra medico di medicina generale e specialista, cosa comporta praticamente l'introduzione di questa nota?
Comporta che, ad esempio, se il rischio, diciamo, è che gli ambulatori di fisiopatologia vengano molto intasati, soprattutto all'inizio, nel senso che la nota direbbe che per prescrivere un farmaco io devo avere una diagnosi, ma non solo, devo avere anche una spirometria eseguita negli ultimi 2 anni, per cui ci può essere il rischio di pazienti che fanno terapie croniche da molto tempo e che negli ultimi 2 anni non abbiano fatto una spirometria, per cui se il medico di medicina generale la applica rigorosamente rischieremo di avere pazienti senza terapia in attesa di una spirometria. Per cui io credo che soprattutto all'inizio, nell'applicazione, ci voglia anche molto buon senso. La nota direbbe anche che la spirometria può essere eseguita nel setting della medicina generale, però purtroppo a tutt'oggi non sono molti i medici di medicina generale che eseguono la spirometria, quindi il rischio è di un eccessivo invio, soprattutto all'inizio, per recuperare un po' il tempo perduto, cioè di tutti quelli che negli ultimi 2 anni non hanno fatto la spirometria.
Le questioni ancora aperte dall'introduzione di questa nota e le proposte di correttivi che voi specialisti in qualche modo, quali sono?
Diciamo che sulla tempistica Io inviterei tutti ad essere un po' più elastici. È evidente che un paziente di 70 anni, faccio un esempio molto semplice, che ha fumato per 50 anni, che da 6 anni usa dei farmaci, non possiamo precludergli una terapia perché negli ultimi 2 anni non ha fatto una spirometria. Quindi quando la clinica è chiaramente indirizzata verso la BPCO, non possiamo lasciare questi pazienti senza un trattamento farmacologico in attesa che venga eseguita sicuramente una spirometria. Io credo che la grande sfida sia di interagire con i medici in medicina generale e soprattutto trovare appunto il metodo perché loro possano seguire dei pazienti in un corretto follow-up. Sono entrambi due lavori assolutamente dignitosi, uno non è più importante dell'altro, si tratta di definire la tipologia dei pazienti. Questo va incontro anche al Piano Nazionale delle Cronicità, che dà molta importanza al ruolo del medico di medicina generale nell'ipertensione, nel diabete e anche nella BPCO. La BPCO in alcune aree ha più o meno un'epidemiologia dell'8-10% della popolazione. Pensare che una provincia di 1 milione di abitanti, che 100.000 BPCO vadano tutti in una pneumologia a fare gli esami, è francamente molto complicato.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.